Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord e ideatore del carroccio con l'emblema di Alberto da Giussano. Aveva 84 anni. In serata Giorgia Meloni lo ha ricordato come l'uomo che ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. Secondo il politologo Carlo Galli è stato il primo grande populista d'Italia. Intanto continua la guerra in Iran, anche oggi Donald Trump ha detto che manca poco alla fine, ma Teheran resiste e usa lo stretto di Hormuz come arma principale per far salire i prezzi del petrolio. 5 paesi europei, tra cui l'Italia e insieme al Giappone, hanno annunciato un piano per garantire la circolazione nell'area dello stretto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, è morto a 84 anni Umberto Bossi. Intorno alle 20.30 il fondatore della Lega Nord è deceduto all'ospedale Circolo di Varese. Il leader di Forza Italia Tajani lo ha ricordato poco fa come un grande amico di Berlusconi, mentre Giorgia Meloni ha scritto in un post su X che con la sua passione politica ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. Mentre Matteo Salvini ha comunicato di star rientrando a Milano e di aver cancellato i suoi impegni in agenda per la giornata di domani. Lo ricorda anche Pierluigi Bersani, l'avversario più dignitoso che ho avuto, ha scritto sui social. Ci colleghiamo in diretta con Alessandro Braga. Alessandro.
Che sia stato un protagonista indiscusso della politica italiana per decenni è un dato di fatto oggettivo. Che lo sia stato, come si dice spesso in questi casi, quando una persona muore nel bene e nel male, è opinabile. Umberto Bossi ha sì avuto un ruolo centrale, secondo forse solo a Silvio Berlusconi, nella lunga transizione che ha portato l'Italia ad abbandonare la prima repubblica per traghettarla nella seconda. Un animale politico in maniera naturale, con un fiuto innato nel capire cosa l'elettorato voleva in quel momento sentirsi dire, è stato capace di entrare in sintonia con i sentimenti più bassi e istintuali degli italiani scossi da Tangentopoli. Ed è su questo che ha costruito la sua fortuna politica. In precedenza una giovinezza di pseudosinistra, poi a folgorarlo sulla via di Gemonio, è stato l'incontro con l'autonomismo che covava nella popolazione del nord, il grande nord, come amava definirlo, è stato chissà quanto davvero da Roma ladrona. Da lì l'inizio della sua scalata, l'elezione al Senato nel 1987, che gli valse il soprannome mai perso di senatura. Ecco la valanga giudiziaria che travolse i partiti tradizionali della Prima Repubblica e fa il vero salto di qualità. Porta in Parlamento un modo ruspante, verace, dicono i suoi sostenitori, tanto distante da chi lo aveva preceduto. La trovata geniale ce l'ha nel 1991, quando mette insieme i vari movimenti autonomisti nella Lega Nord, sotto il simbolo di Alberto da Giussano. Il guerriero con lo spadone raccoglie consensi e diventa ago della bilancia nei primi governi di centrodestra del post Tangentopoli. Si allea con Silvio Berlusconi e arriva addirittura ad avere un ministero. Poco dopo però molla Berlusconi bollandolo come il mafioso di Arcore, ma il suo futuro non può che essere insieme a quel centrodestra trazione berlusconiana che Umberto Bossi di volta in volta prova a blandire o attaccare. Nel 2004 un momento topico, l'ictus che lo colpisce l'11 di marzo, che non ferma la sua capacità politica che subisce uno stop qualche anno dopo, nel 2011-2012, per gli scandali che lo travolgono insieme al suo cerchio magico. Da lì, col passaggio poi della sua creatura, la Lega Nord, da Roberto Maroni prima a Matteo Salvini poi, la sua influenza cala sempre di più e negli ultimi anni viene in qualche modo imbalsamato nel ruolo del grande vate del Nord, ufficialmente osannato dai suoi, difficilmente però ascoltato. Ora sarà tutto da vedere cosa resterà della sua eredità. A voi la linea.
Grazie Alessandro Braga. Bossi è stato il primo grande populista d'Italia, un uomo che ha cambiato il linguaggio della politica dopo la fondazione della Lega Lombarda, diventata Lega Nord nel 89. Così lo descrive ai nostri microfoni il politologo Carlo Galli.
Bossi è stato un innovatore, il primo populista di successo nella storia della Prima Repubblica. Il suo ruolo politico di populista, populismo del nord, populismo dei padroncini, populismo dei ceti laboriosi, stava a segnalare che la Prima Repubblica stava sgretolandosi e quindi c'era bisogno di un messaggio politico che raccogliesse uno scontento che nasceva in ceti che non si sentivano più rappresentati. Stava saltando la cinghia di trasmissione fra una parte del paese e Roma. Dunque la innovazione è stata questa, cioè di avere capito che c'era una crisi imminente, una crisi in atto, come di lì a poco poi sarebbe davvero successo, e di avere le risposte che Bossi ha voluto dare, al di là del folklore indipendentistico del tutto assurdo. È stato un innovatore politico, un uomo di grandissimo fiuto tattico, con una capacità anche scenografico, simbolica, espressiva, che ai tempi appariva del tutto nuova. Naturalmente ha fatto il suo tempo, è molto tempo che ha fatto il suo tempo, in ogni caso resta una figura notevole e importante nella storia politica italiana.
Intanto la guerra all'Iran arriva al suo giorno numero 20. Mentre continuano i lanci incrociati, cresce il numero di vittime civili e prosegue l'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Il presidente statunitense ha provato oggi a rassicurare mercati e opinione pubblica circa la durata della guerra. Li stiamo demolendo, ha detto. L'incursione finirà presto, ma i segnali dell'apparato militare statunitense vanno in tutt'altra direzione. Sdoganati gli attacchi ai siti energetici e petroliferi e con il governo di Teheran ancora in piedi, l'unica strategia statunitense sembra essere l'escalation. Ascoltiamo Michele Migone.
La Casa Bianca ha intenzione di chiedere 200 miliardi di dollari al Congresso per finanziare la guerra contro l'Iran. La notizia, benché non abbiano specificato la cifra, è stata confermata prima dal segretario della difesa Pete Hegseth. I cattivi bisogna ucciderli, c'è bisogno di denaro per farlo, ha detto. E poi dallo stesso Donald Trump. Si sa che dentro l'amministrazione ci sono delle resistenze, ma la portata e l'impegno economico si aggirerebbe attorno a questa cifra. Significa che, a dispetto di tutte le rassicurazioni di Trump sull'andamento vittorioso del conflitto, lo stesso presidente prevede che la guerra vada avanti ancora per lungo tempo e che l'impegno USA sia destinato a aumentare, un'escalation dietro l'angolo. Di fronte alla resistenza del regime iraniano, Trump non può fermarsi, non può certo dichiarare una vittoria adesso, ma non potrà farlo neppure in futuro fino a quando non avrà raggiunto uno dei due obiettivi, una soluzione venezuelana a Teheran e l'apertura dello stretto di Hormuz. Per ora siamo ancora nella fase della campagna aerea dell'eliminazione della leadership iraniana, dei messaggi lanciati al regime colpendo le infrastrutture petrolifere, come accaduto ieri, per poter dire poi che è stata una scelta autonoma di Bibi Netanyahu. Ma se questo, come probabile, non dovesse essere sufficiente per ottenere quello che vuole, Trump dovrà aumentare l'impegno bellico. La Reuters ha scritto che alla Casa Bianca si è iniziato a discutere dell'invio di truppe per la conquista dell'isola di Karg, da dove passa il 90% del petrolio iraniano, o della costa di fronte allo stretto di Hormuz. Non ho in mente di mandare nessuno, ha detto Trump oggi ai giornalisti, e se l'avessi non lo direi certo a voi. L'ipotesi quindi sul tappeto, ma per renderla concreta non basterebbero certo i 2000 marines che sono attesi in zona di guerra per la settimana prossima, ci vorrebbero migliaia di soldati in più, i 200 miliardi per il Pentagono e le pressioni e le minacce sui media affinché si conformino alla narrazione sulla guerra della Casa Bianca ci dicono che ormai ogni scenario è preso in esame da Donald Trump.
Teheran intanto resiste, una delle sue principali leve è il controllo dello stretto di Hormuz, al momento bloccato. Oggi 5 paesi europei, tra cui l'Italia più il Giappone, hanno annunciato un piano per garantire la navigazione nell'area. Teheran ha reagito minacciando e a stretto giro è arrivata la precisazione: nessun coinvolgimento militare, si tratta solo di un impegno politico. L'annuncio del piano è arrivato mentre i leader europei erano riuniti per il Consiglio europeo. Ascoltiamo Federico Baccini.
Il pomeriggio di discussioni dei leader UE è stato dominato dalla questione appunto della guerra in Medio Oriente e dalla notizia arrivata in realtà appunto fuori dall'edificio del Consiglio. Il comunicato congiunto di Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone sull'impegno a contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz è arrivato come un fulmine nel cielo oggi serenissimo di Bruxelles, perché ancora non si conoscono i dettagli, le condizioni, soprattutto le implicazioni di questo impegno, e anche perché difendere la rotta marittima potrebbe scatenare una nuova reazione dell'Iran ed evitare un'escalation finora era sembrato il caposaldo su cui tutti i leader europei concordavano. L'alta rappresentante Callas si è smarcata ricordando che l'UE sta lavorando con l'ONU per garantire il passaggio sicuro alle navi attraverso lo stretto, ma per il momento non ci sono le basi giuridiche per intervenire. In verità, lo stesso cancelliere tedesco Merz e il ministro degli esteri italiano Tajani, prima del vertice, avevano messo in chiaro che un'operazione marittima può arrivare soltanto una volta terminate le ostilità e con un mandato internazionale. E fonti diplomatiche ci hanno spiegato che al tavolo del Consiglio sono arrivate rassicurazioni che non ci sarà alcun intervento europeo nello stretto fin tanto che si continuerà a sparare nella regione del Golfo e che dunque la dichiarazione va letta solo come un invito a prepararsi al cessate il fuoco.
Borse anche oggi in forte calo, nuovo record del petrolio prima di frenare impennata invece del gas. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
La BCE lascia i tassi invariati ma non nasconde i rischi legati ad un eventuale allungamento del conflitto e soprattutto del blocco ai rifornimenti di materie prime dal Golfo. L'Eurotower mette le mani avanti ipotizzando due interventi a rialzo dei tassi, uno prima dell'estate e uno la prossima primavera, qualora l'inflazione, come è allo stato inevitabile, rialzasse la testa in modo prepotente. Lagarde ha chiesto ai governi di stare attenti come si muovono. Interventi fiscali per sostenere famiglie e imprese davanti ai rincari energetici potrebbero infatti spingere i prezzi e alimentare una pericolosa spirale inflazionistica. Qualsiasi risposta fiscale allo shock dei prezzi dell'energia dovrebbe essere temporanea, mirata e calibrata, ha chiesto la Presidente della BCE, che poi ha anche dato indicazioni operative a Commissione e Governi, notando che l'attuale crisi energetica sottolinea l'imperativo di ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili, esattamente l'opposto di quanto sinora perseguito dal governo italiano, che continua a puntare solo alla sospensione degli ETS, il meccanismo che colpisce le emissioni proprio dall'uso dei fossili.
È già scattato da oggi, almeno in teoria, il taglio di 20 centesimi delle accise sui carburanti. Per finanziarlo il governo ha scelto un taglio su diversi ministeri. Da sindacati e consumatori dubbi sull'effettiva efficacia del provvedimento che durerà 20 giorni. Ascoltiamo Massimo Alberti.
Il taglio è 20 centesimi al litro, poco più di 24 considerata l'IVA. Anziché finanziarlo con le previsioni di maggiori entrate o magari un contributo straordinario ai redditi più elevati, il governo ha scelto i tagli, 86 milioni alla sanità, 96 trasporti, 50 tra scuola, università e così via, che pagheranno i cittadini con meno servizi pubblici e welfare. I consumatori calcolano che dovrebbe valere circa 12 euro sul pieno medio, sostanzialmente già riassorbito dagli aumenti e che potrebbe essere ulteriormente vanificato dai prossimi. L'effetto reale sarà forse una salita più lenta dei prezzi. Altro problema, 20 giorni di durata. Per spendere 1 miliardo al mese a tagliare le accise nel 2022, Draghi aveva fondi europei la sospensione del patto di stabilità, che oggi non c'è, e non fu comunque efficace. Già allora i 2/3 dei fondi andarono alla metà di popolazione più ricca. Tra 3 settimane cosa accadrà? Ci saranno altri tagli? La scelta di un taglio orizzontale e regressivo escluso poi provvedimenti mirati per i redditi bassi, presenti nella prima bozza. L'autotrasporto almeno potrà beneficiare del credito d'imposta, che si spera rallenti i prezzi sulla filiera del prodotto finale. Il risultato è una mossa elettorale che le opposizioni non possono nemmeno criticare perché l'avevano chiesta loro. Nulla invece per le bollette, ma non sarebbe escluso un altro intervento ad urne aperte nel fine settimana. Brindano le aziende energetiche. Eni ha già annunciato che gli extra profitti per l'aumento della materia prima non si trasformeranno in sconti agli utenti, ma in un dividendo straordinario per gli azionisti.
Oggi, penultimo giorno di campagna elettorale, Giorgia Meloni ha partecipato al podcast di Fedez. Intanto su TikTok a fare tendenza è il trend Io voto no. Ascoltiamo Anna Bredice.
Su TikTok, il social più utilizzato da adolescenti e giovani, di referendum se ne parla parecchio. Come Borraga dice: una ragazza, io vorrei non votare, ma in questo caso penso sia necessario. Un altro posta un video di 7 minuti per spiegare cosa si vota. Una giovane invece fa la classifica: al primo posto votare no, al secondo laurearmi, al terzo diventare ricca. Il referendum è argomento molto popolare in queste ultime settimane. Quella generazione poco considerata, bistrattata con le circolari di Valditara, ha voglia di sapere, soprattutto chi andrà a votare per la prima volta. È per questo che Giorgia Meloni, fiutando l'aria, è corsa da Fedez, utilizzando un linguaggio giovane, dicendo anche lei raga, sperando non tanto nell'ascolto della messa in onda, che pare non abbia riscosso tanto successo, quanto poi nella riproduzione sui social di immagini e meme. Il fatto però è che i giovani questa volta un'idea se la sono fatta. Ci sono molte iniziative nelle università, in altri luoghi, ma organizzate da studenti per capire le ragioni del sì e del no. Quest'ultimo sembra riscuotere più consensi sui social e c'è da chiedersi il perché. Vogliono conoscere esattamente la riforma, ma c'è anche altro. Probabilmente l'idea di difendere la Costituzione, la separazione dei poteri, viene considerata come garanzia di difesa dei propri diritti. C'è poi una spinta in questo voto dato dalle mobilitazioni di questi anni. Chi ora chiede notizie sul voto sono i ragazzi che hanno manifestato per la Palestina, contro i decreti sicurezza o contro le circolari di Val di Tara, e hanno voglia di partecipare. Una ragazza a nome di tanti ha manifestato davanti a Montecitorio perché, essendo fuori sede, non poteva votare. Tanti altri hanno accettato di fare i rappresentanti di lista per poterlo fare. Nei dati di affluenza la partecipazione dei giovani potrebbe segnare una controtendenza rispetto all'astensione. Linea allo studio.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione di ascolto da Martino Fiumi.